State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E dopo aver gioito per le vittorie della nazionale di calcio, che qualificandosi alle Final Four della Nations League ha un po' alleviato il dolore per la mancata qualificazione ai mondiali che inizieranno tra 48 giorni, lo sapete, il 20 novembre, in Qatar, è tornato il campionato di calcio, la Serie A, dove si confermano Napoli ed Atalanta in testa alla classifica. E alle loro spalle succede un po' di tutto, una giornata che ha visto realizzare almeno un gol su ogni campo. E per parlarci di questa cascata di gol, ritroviamo oggi dagli studi di Melbourne il nostro carissimo Andrea Pagani. Ciao Andrea.
Ciao Massimiliano, buongiorno, è un piacere risentire te, è un piacere risentire gli ascoltatori che finalmente dopo un po' di assenza torno a parlare di calcio e di campionato e di sport.
E quindi siamo caldissimi, andiamo subito sull'argomento, torna con te anche il campionato che si era preso una piccola pausa e torna anche questo Tour de Force che vedrà le squadre impegnate in competizioni europee giocare 11 partite in 40 giorni, ma andiamo per ordine e raccontiamo che cosa è successo nella Serie A.
Dunque, ottava giornata del campionato di Serie A, le posizioni al vertice si confermano grosso modo identiche a parte uno scivolone, ma quello che fa più riflettere, e lo vedremo insomma nelle interviste, nelle parole degli addetti ai lavori, è il fatto che questo calcio sembra non lasciare quasi più spazio all'improvvisazione. Ne parleremo poi in dettaglio analizzando le interviste di allenatori e a questo punto professori di calcio, perché mentre ascoltavo le interviste mi sono scoperto indietro di probabilmente 20-30 anni, perché ero ancora al calcio delle emozioni eccetera, invece è tutta una scienza basata su dati e algoritmi. Ma a proposito di dati, parliamo e partiamo dai numeri, dalla giornata, dai risultati di questa ottava giornata di Serie A, che come hai detto in maniera precisa ed efficace ha visto almeno un gol su ogni campo per ora, perché manca una partita, quella del Bentegodi tra Verona e Udinese, che si disputerà nella nostra alba australiana di domani mattina. La giornata è stata l'ottava giornata, è iniziata con la vittoria al Diego Armando Maradona del Napoli di Spalletti contro il Torino per 3-1, seguita poi dallo scivolone interno dell'Inter che ha lasciato 3 punti sul proprio campo dandoli alla Roma di Mourinho, 2-1 risultato finale. Ad Empoli il Milan ha vinto per 3-1, poi nelle partite della domenica la Lazio ha frantumato praticamente lo Spezia per 4-0, stesso risultato in termini di frantumazione non numerico, il 5-0 del Sassuolo contro la Salernitana. Il Monza di Palladino, che è subentrato a Stroppa, è andato a vincere 3-0 sul campo della Sampdoria al Ferraris, facendo sprofondare Giampaolo e la sua squadra in un periodo veramente di crisi nerissima. 1-1 allo stadio del Mare di Lecce tra Lecce e Cremonese. L'Atalanta vince soffrendo 1-0 contro la Fiorentina. L'ultimo risultato fresco, freschissimo, di qualche minuto fa è il 3-0 della Juventus, che torna alla vittoria battendo appunto il Bologna di Thiago Motta, che insomma poteva ai lui esordire in un modo un pochino più felice, per una classifica che vede il Napoli a braccetto con l'Atalanta in testa con 20 punti. Seguono al momento, ripeto, in attesa del risultato dell'Udinese, che è un po' la sorpresa di questo campionato, seguito al momento da Lazio e Milan, anche loro a braccetto a 17 punti. L'Udinese, come detto, segue a 16 ma con una partita in meno. Stesso punteggio in classifica per la Roma di Mourinho e per a 3 punti segue la Juventus, che torna insomma a vedere un po' qualcosa di simile all'alta classifica, 13 punti, 12 per il Sassuolo, come per l'Inter che è in crisi abbastanza nera, 10 per il Torino, 9 per la Fiorentina, 8 per lo Spezia, Lecce, Salernitana, Empoli, Monza a 7, Bologna a 6, Verona a 5, Cremonese a 3, chiude desolatamente la Sampdoria a 2 punti. Dunque, parliamo di calcio giocato e partiamo dal, se mi consenti Massimiliano, dal certo, primo posto in classifica, dal Napoli. Doverosa. Dal Napoli di Spalletti, che trionfa per 3-1 contro il Torino, partita che si era messa subito bene per l'11 partenopeo, aperta da una doppietta, primi due gol in campionato, primi due gol in Serie A, tutti insieme e in 12 minuti per Anghissa, giocatore prelevato in prestito e poi comprato a titolo definitivo dal Fulham. Chiude praticamente la pratica a fine primo tempo l'uomo dal cognome più impronunciabile degli ultimi 45 anni, Vicha Varatskhelia.
La gioia, come primo tentativo è andato benissimo.
Vabbè, ma stamani mi sono svegliato alle 3, ho fatto le prove davanti allo specchio tutta la mattina, ho detto Varatskhelia per 45 volte cercando di dirlo nel modo giusto. Riapre poi, almeno tenta di riaprire la partita, il Torino con il gol di Sanabria, non riuscendoci. Ora, per quanto riguarda l'analisi di questa partita, Luciano Spalletti, il tecnico di Certaldo, ha fatto una vera e propria lezione di calcio, perché ha parlato della non casualità di quei gol, specialmente il secondo di Anghissà, che sembrava invece una galoppata quasi casuale fino da centrocampo fino alla rete. Ha parlato proprio tecnicamente delle difficoltà di affrontare squadre come il Torino che accettano l'uno contro uno. Ascoltiamo le parole di Spalletti a fine partita.
Bisogno di fare uno scambio dentro il campo. Lo scambio dentro il campo, ma abbiamo fatto il secondo gol di Anghissa. Fai uno scambio dove pulisci la palla e metti uno in condizione di andare a campo aperto e poi. Però c'è da fare quello scambio lì, che non ce la puoi portare palleggiando, perché si sono accoppiati tutti, c'è le coppie da tutte le parti e ti vengono addosso forte con la fisicità che hanno, perché loro sono scelti per giocare così. Hanno questa qualità per giocare in campo aperto così. E diventa impossibile se non riesci a fare quello scambio lì a metà campo.
Quindi, caro Massimiliano, c'è un concetto primario che è il pulire la palla, che non ha niente a che vedere con sanificazione, igienità, ma è semplicemente un trovare una linea di passaggio pulita, così.
Bellissimo.
Ho trovato nel dizionario di calcio. E poi anche un altro un po' quasi danzereccio questa terminologia di coppie dappertutto. Quando ha detto ci sono coppie dappertutto mi immaginavo coppie che ballavano in mezzo al campo, invece no, coppie di uno contro uno con quello scambio lì che va fatto per appunto cercare di oltrepassare il muro granata. Ora, poi Spalletti ha parlato appunto, ora posso tranquillamente sbizzarrirmi nel ripeterlo, di Varatskhelia, che soprannominerei Varatskhelia. Perché? Perché il tecnico di Certaldo ha evidenziato, diciamo, la capacità del georgiano di essere imprevedibile, di variare, da qui il soprano di Varatskhelia, vedi mi sono impantanato, mannaggia la miseria, però la sua capacità appunto di variare e essere imprevedibile, dando al Napoli un'alternativa importantissima. Ascoltiamo Spalletti.
Chiaro che ha una qualità assoluta, perché ha questa variabilità di saltare l'uomo, di girarsi con l'uomo dietro, lui va sul destro, sul sinistro, conclude di sinistro, conclude di destro, è brava a imbucare, te la porta la palla fino al punto, ora calcio, ora calcio, ora calcio, e poi no, la passa a Zielinski che è lì al limite dell'area solo, o la mette sul secondo palo per Politano, come è successo poi nella partita col Milan. Ha questa variabilità di modo di attaccare, che è un giocatore stratosferico.
Giocatore stratosferico per la sua variabilità, parlo di Varatskhelia. Mi sono ripreso abbastanza bene in questo frangente. Dal punto di vista del Torino invece fa un po' da è un po' critico l'approccio di Juric, perché respinge i commenti e le analisi di un dominio assoluto territoriale del Napoli, portando appunto statistiche dalla sua parte, e dice proprio in maniera chiara: no, io non sono d'accordo, secondo me il Napoli non ha giocato meglio il Torino, anzi. Ascoltiamo Juric.
Non mi sembra questa lettura della partita, mi sembra anche a livello di possesso, di muovere palla, che in un certo senso abbiamo fatto anche molto meglio di loro, cioè come costruzione di gioco, come tutto, non mi sembrava difficoltà, anzi, cioè quello che mi sembrava proprio ovvio è pochissima attenzione nei particolari, dove noi in questo un anno e mezzo siamo stati sempre eccellenti, i gol sono nati in questi spazi dove noi non abbiamo mai concesso queste situazioni.
E vedi quando ti dicevo, Massimiliano, caro Massimiliano, che ormai non c'è più spazio all'improvvisazione in questo calcio, è tutto
analitico,
legato ai dettagli. Una minima disattenzione e 90 minuti se ne vanno a farsi benedire, così come se niente fosse. Questo era l'approccio di Juric. Napoli che quindi guida la classifica a 20 punti, ma non da solo, lo fa in compagnia dell'Atalanta, che vince nel posticipo domenicale, di uno dei due posticipi domenicali, per 1-0 contro la Fiorentina, una partita abbastanza soporifera, risolta da alcuni lampi di classe, sia del colombiano Luis Muriel, che continua a non segnare ma con una grande giocata apre la strada al gol, di Ademola Lookman, ragazzo 24enne nato in Inghilterra ma che gioca per la nazionale nigeriana. A proposito di Lookman e dei giovani, perché l'Atalanta rispetto agli anni passati ha cambiato faccia in maniera importante, con nuovi nomi che al momento sembrano quasi sconosciuti, ma siamo sicuri che fra qualche mese saranno sui taccuini degli agenti di mercato più importanti. Gasperini ha appunto sottolineato non solo l'importanza di Lookman, ma anche l'importanza di gestire partite come questa, vinte in sofferenza, da parte di giocatori nati nel 2000, quindi ragazzi giovani. Questo, secondo Gasperini, accelera il loro processo di crescita. Ascoltiamo.
Ma Lookman ha dato un'impressione giusta da subito, cioè non da oggi, da subito appena arrivato abbiamo capito che era un giocatore per noi molto, molto utile, però io non è che posso fare classifica oggi, veramente siamo stati eccezionali, bravissimi tutti per come hanno interpretato la gara, anche in sofferenza. Però no, abbiamo corso tantissimi rischi, che abbiamo creati sicuramente molti, molti di più, e devo dire che queste partite aiutano anche tantissimo gente come Coli, come Scalvini, come Soppi, come Holland, che poi è entrato, sono tutti ventenni, e stare in una posizione in classifica così, vincere questo tipo di partite anche per loro è sicuramente un motivo di crescita più veloce.
Assolutamente motivo di crescita più veloce per una squadra come l'Atalanta, che ha subito soltanto 3 gol dall'inizio del campionato, 0 da questa Fiorentina che comunque va detto alle polveri bagnate dall'inizio della stagione. Meno della Fiorentina hanno segnato soltanto le due squadre che chiudono la classifica. Ascoltiamo il tecnico viola italiano riguardo a questo argomento.
È un problema che ci portiamo dall'inizio dell'anno, anche oggi abbiamo tirato in porta tantissime volte, però penso che oggi la squadra abbia giocato con un altro spirito rispetto alle altre partite. Recuperiamo un bel po' di giocatori, è una mancanza che dall'inizio dell'anno purtroppo battiamo, continuiamo, lavoriamo e creiamo, dobbiamo trovare quella qualità che ci permette di far gol, in questo momento non riusciamo a trovarla.
E speriamo che la trovi presto per i miei amici conterranei toscani, caro Massimiliano.
Così, questo lancio di solidarietà alla fine di questo primo blocco in cui stiamo raccontando questa ottava giornata di campionato di calcio di Serie A. Ci prendiamo adesso una brevissima pausa e poi torneremo sempre qui in diretta su SBS con gli altri risultati. Rieccoci in diretta sempre qui su SBS in compagnia di Massimiliano Gugoli e di Andrea Pagani. Stiamo raccontando l'ottava giornata del campionato di calcio di Serie A. Vi abbiamo detto della vetta tra Napoli ed Atalanta, e ora passiamo alle dirette inseguitrici. Vincono Lazio, Milan, Roma e Juve, mentre affonda l'Inter. E quindi chiedo al nostro esperto di calcio Andrea Pagani se l'era Inzaghi è terminata, quindi.
Domandone da $1 milione, caro Massimiliano. Non lo so, è un po' complicata questa stagione, perché dobbiamo tener presente che è la prima nella quale un mondiale accade, viene svolto durante la stagione, non al termine, quindi ci saranno delle dinamiche abbastanza interessanti. Per farti un esempio, il tridente della squadra che al momento è in testa alla classifica, quello del Napoli, nessuno dei giocatori del tridente disputerà il mondiale, quindi anche per quanto riguarda energie fisiche e mentali sarà tutto un campionato in divenire, da vedere, e penso imprevedibile per tutti gli addetti al settore. Certo che l'Inter non è proprio messa benissimo, però essendoci appunto 11 partite in 40 giorni, come diceva Piero Pelù in una delle sue canzoni, o bene bene o male male, vedremo come andare all'Inter. Vale la pena di provare, continuava la canzone, se vuoi sotto tutto il testo, ma non
penso
credo
che
sia questo
sufficiente, il messaggio è passato.
Dunque, parliamo delle dirette inseguitrici, ricordando appunto che l'Udinese potrebbe essere la terza squadra in classifica qualora espugnasse il Bentegodi di Verona, ma concentriamoci su Milan e Lazio. Prima di tutto partiamo dal Milan per un semplice discorso legato alla spettacolarità della partita che sembrava avviarsi verso uno 0-0, poi sbloccata a 10 minuti, 11 minuti dalla fine dal gol del neo entrato Rebic. A quel punto davvero sembrava che non ci fossero più speranze per l'Empoli, fino al 92esimo. quando Bairami ha tirato una, come dicevano una volta la Jalappas Ben, una barbogia urticante sul calcio di punizione, sorprendendo Tata Ruciano, il portiere di riserva del Milan che sostituiva Magnan nella giornata del Castellani. Ma appena la palla è rientrata a centro del campo, hanno battuto il calcio d'inizio, tempo 10 secondi, hanno rifatto gol con Ballo Touré, quello che non ti aspetti. Ecco, per descrivere un attimo questa, immaginate i tifosi dell'Empoli che avevano pareggiato al 92esimo, un risultato insperato, e mentre continuavano a esultare non si erano accorti che avevano già preso il 2-1 e quindi si era appunto a capo. Ascoltiamo la radiocronaca di Giuseppe Bisantis di questi minuti concitati.
Viene battuta, forse una po' sorpresa, da Tonali per Leao, che si libera, la mette al centro, occasione, rete per il Milan che si porta in vantaggio con Rebic che segna il gol al 33esimo minuto. Ma qui Zanetti si arrabbia perché la rimessa laterale viene battuta praticamente in un punto più avanti, si arresta, ma Bennacer, classico fallo tattico, quindi annotiamo l'ammonizione di Bennacer, mentre Bairami parte. Rete! Strepitoso gol di Bairami al 91esimo. Entrano tutti in campo. Paolo Zanetti scatenato. Nel pieno recupero al 91esimo il gol del pareggio di Bairami. Vedremo se l'arbitro allungherà il recupero, però c'è ancora vita in questa partita. 1-1, mancherebbe un minuto. Il Milan si rovescia in avanti. Il colpo in testa, pericolosamente in aria. Gol! Il Milan si riporta in con il gol messo a segno da Ballo Touré, l'uomo che non ti aspetti, al 93esimo. Adesso l'esultanza è del Milan e Zanetti rimane bloccato. Un'esultanza, quella dell'Empoli, che è durata pochissimo.
Mi fa ridere una cosa, Massimiliano, riascoltando questi frammenti di radiocronaca, che Bisantis era fissato su Zanetti, l'allenatore dell'Empoli. Ha sempre commentato le sue reazioni: sul primo gol furioso, arrabbiato perché Tonali ha battuto la rimessa più avanti, nel secondo entra in campo felicissimo e poi bloccato. Cioè, però era proprio particolarmente sì, attratto dalle reazioni di Paolo Zanetti, partita che poi verrà chiusa da Rafael Leao, o come dice il carissimo Castaldo in maniera un po' più competente, Leon, con l'accento un po' brasiliano, ma mi si chiude una narice se provo a va fare una così. Cosa del genere. Va benissimo Leao, quindi Milan che si conferma solido mentalmente, ed è questo l'aspetto che Pioli sottolinea nella sua interpretazione della partita, dicendo che stiamo cercando di diventare una grande squadra, e uno degli step è proprio questo. Ascoltiamolo.
Assolutamente, fino alla fine dobbiamo continuare a pensare di poter vincere le partite. Prima partita, nell'incontro con la squadra, avevo proprio puntato l'attenzione su questo. Le grandi squadre si differenziano dalla squadra normale per la mentalità, per la determinazione, per l'energia, per l'intensità che metto dentro la partita, e noi stiamo provando a diventare una grande squadra. Questo credo che sia la cosa più importante e più bella per me, che alleno questi ragazzi, che veramente mi emozionano. Le partite cambiano, le partite vanno interpretate, le partite vanno vissute, e ci vuole grande attenzione, grande determinazione e qualità.
Appunto, vanno interpretate, vanno vissute, vanno capite. Questo è uno step fondamentale, secondo Pioli, per riuscire a consolidare l'opinione anche degli avversari riguardo al Milan, cioè il fatto che affrontano sempre una squadra in grado di vincere la partita in ogni momento, sia per qualità del collettivo che per qualità dei singoli. Questo cammino verso le alte vette delle grandi squadre sembra essere stato intrapreso anche dalla squadra che è insieme al Milan a 17 punti. Sto parlando della Lazio di Maurizio Sarri, che per la prima volta sotto la guida del tecnico toscano vince tre partite consecutivamente. L'ultima volta era successo nel marzo del 2015, guarda caso l'allenatore era Pioli, quello che adesso invece siede sulla panchina del Milan. E anche in questo caso le partite vanno vissute, vanno analizzate, diceva Pioli, le occasioni e i momenti cruciali sono sempre importanti, perché uno legge il risultato e dice 4-0, vabbè, la Lazio ha preso a pallate lo Spezia. In realtà la prima occasione era dello Spezia e la Lazio poi aveva sbagliato un rigore al terzo minuto con Immobile, quindi la partita poteva andare poi in ogni direzione. A proposito di Immobile, quello che mi ha colpito di Martuscello, il vice allenatore della Lazio che sostituiva Sarri, squalificato è proprio quello di sottolineare l'importanza del capocannoniere biancazzurro nella giornata in cui, nonostante la goleada, non è andata a segno, anzi ha sbagliato un rigore. Ascoltiamo Martuscello.
Ciro è un ragazzo che, anche se non fa gol, però da esempio, non molla mai, è un giocatore che nelle squadre fanno fare il salto di qualità, fanno crescere quelli che sono altri giocatori, per cui noi si è trovato bene, via. C'era un po' questa, diciamo, tra virgolette, polemicuzza della nazionale, però basti pensare a lui, si è allenato solo ieri.
Polemicuzza della nazionale, lui si è allenato solo ieri, Immobile comunque porta avanti quello che è un discorso che sembra abbastanza consolidato e solido, quello della Lazio, squadra ormai determinata e in maniera decisa in cima alla classifica, partita risolta da Zaccagni al 12esimo, poi Eurogol di Romagnoli al 24esimo, chiude la doppietta del sergente Milinkovic-Savic, prima al 61esimo e poi nel recupero in un 4-0 che non lascia spazio a altre discussioni. Invece le discussioni sono, e torno alla tua domanda iniziale, caro Massimiliano, siamo alla fine del viaggio per Simone Inzaghi, lo vedremo. Quello che dobbiamo sapere intanto è che questa partita che l'Inter ha perso in casa contro la Roma fa male ai tifosi dell'Inter, perché sembra, insomma, l'Inter era partita benissimo, era addirittura andata in gol con Jacob, poi annullato per un fuorigioco millimetrico, dominio concretizzato dal gol di Di Marco, che dopo aver segnato il gol storico in nazionale ne segna un altro che sembrava importantissimo per l'Inter, ma a quel punto ci ha messo lo zampino l'uomo mascherato, o forse definito meglio da Francesco Repice di Radio Rai, l'ombre mascherato. Ascoltiamo il commento di Repice sul pareggio di Dybala.
Siamo al 39esimo minuto del corso del primo tempo a Milano, in vantaggio Inter sulla Roma per 1-0, sbaglia Barella, recupera palla Spinazzola che può avanzare verso il rigore, sovrapposizione di Zaniolo, cross alla parte opposta, Dybala a sinistro, Paulino Dybala è l'ombre mascherato, mette in porta il gol del pareggio giallorosso, il numero 21 non concede spazio quando entra in area di rigore e può basculare col suo sinistro, non concede possibilità al portiere l'avversario di intervenire, il pareggio della Roma, il pareggio di Paulo Dybala.
Mette in porta, ha proprio usato un'espressione giusta Repice, che ha tirato una bomba al volo e Handanovic ha provato ma non ha potuto far niente. A fine partita ovviamente chiusa dal gol di testa della torre londinese Chris Smalling, a fine partita l'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi era molto abbattuto, anche se ovviamente il suo ruolo gli impone di guardare avanti alla prossima partita, che tra l'altro non è molto semplice perché giocheranno contro il Barcellona. Ascoltiamo Inzaghi.
Momento chiave è stato che primo tempo 35esimo eravamo in vantaggio di un gol e stavamo tenendo la palla, purtroppo abbiamo commesso un errore in uscita, abbiamo preso quel gol e gli ultimi 10 minuti abbiamo concesso un po' di campo alla Roma, però in questo momento al minimo episodio paghiamo, perdiamo una partita molto molto pesante per noi, senza aver subito un tiro in porta, però la perdiamo 2-1, sicuramente dobbiamo lavorare di più sul particolare, su tutte quelle cose che fanno la differenza.
Questa è carbone di Loredana Bertè, l'avete sicuramente riconosciuta la sua voce graffiante che ci porta agli ultimi 8 minuti del programma di oggi a trascorrere assieme ad Andrea Pagani, che torna a trovarci. Ben ritrovato Andrea.
Ben ritrovato Massimiliano, mi stavo ascoltando questa canzone cercando dei link con quello di cui parleremo tra poco, forse ci sono arrivato.
Qual è?
Allora, il fatto del camminare, non è il camminare nuda sotto un'acquazzone senza divisa e senza padrone, anche perché non si capirebbe il ruolo e forse gli steward la porterebbero fuori, ma sicuramente è quella di andare controvento. Perché? Perché mi riferisco, Domenico Gentile già ne aveva parlato nel GR, di una giornata storica e poi, ma forse anche no, perché poi ti voglio fare una domanda su questo. Parliamo del fatto prima.
Parliamo del fatto che appunto abbiamo sentito nel giornale radio, insomma è davvero una piccola svolta storica per la Serie A, la prima partita arbitrata da una donna, che tra l'altro ha qualcosa in comune con te, che cos'è?
Ma pochissimo in realtà, soltanto il luogo di nascita, perché è livornese come me, è nata il 20 di un mese, basta, questi sono i punti in comune che abbiamo. Lei è nata il 20 di novembre, io il 20 di febbraio, ma lei si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi, della sezione appunto di Livorno, la prima donna ad aver arbitrato in Serie A, dopo l'altro anno aver arbitrato una partita di Coppa Italia, tra l'altro annullando Cagliari Cittadella, annullando 3 gol col VAR insomma una partita complicata, questa per sua fortuna è stata anche un po' più semplice, insomma come esordio già c'è un po' di tensione, fortunatamente ecco il Sassuolo ha vinto 5-0, quindi non ci sono stati momenti particolarmente intensi dal punto di vista emotivo e decisionale. La signorina Ferrieri Caputi però vorrei sottolineare che prima di tutto è laureata sia in scienze politiche e relazioni internazionali a Pisa che in sociologia all'Università di Firenze, e che appunto è stata insignita del titolo di prima donna ad arbitrare per puri meriti, come sottolineano anche gli alti piani delle commissioni arbitrali. Piccola domanda ti faccio, secondo te si vuol far chiamare arbitra, arbitro o arbitressa?
Questo bisognerebbe chiederlo a lei, perché questa sembra è sempre una domanda arbitro. Visto che è proprio la prima, forse appunto non si sa ancora, non c'è ancora un'abitudine.
Esatto, sembra che lei si voglia far chiamare arbitro, giusto per dal punto di vista statistico noi in Italia siamo arrivati 5 anni dopo la Germania, perché era il 10 settembre del 2017 quando Bibiana Steinhaus arbitrò Hertha Berlino Werder Brema, mentre arriviamo 3 anni dopo la Francia, perché il 28 aprile 2019 Stéphanie Frappart esordì in Amiens Strasburgo.
Sempre ora, piuttosto di recente, quindi comunque.
Esatto, sì, sempre piuttosto recente, però ecco, ho scelto l'intervista all'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, che è stato insomma interpellato sull'argomento, perché è una domanda che prima di sentire la sua risposta faccio anche a te. Ecco, secondo te è giusto che poi questa cosa abbia una grande eco nei prossimi giorni, oppure si creerebbe quella dinamica un po' controversa del fatto che invece facendola passare per una cosa normale è il vero modo di rappresentarne la normalità?
Guarda, la mia risposta sarebbe: nel mondo ideale no, non sarebbe giusto, sarebbe normale, ma non è il mondo ideale, quindi sicuramente è degna di nota.
Ecco, forse la tua risposta è anche meglio di quella di Dionisi, però ascoltiamo. Ascolta, anche se l'audio è un po' disturbato perché non so da quale sorgente sia stata registrata, però sentiamo l'opinione dell'allenatore del Sassuolo riguardo a questo debutto storico di una donna come arbitro.
Sinceramente non vorrei parlarne tanto, perché poi la faccia diventare una cosa straordinaria. Per me deve essere normale, c'è il calcio femminile e quindi ci sta che una donna faccia strada nel calcio maschile, quindi e arbitri una partita di Serie A. Sono contento che la partita sia andata bene anche per lei, perché poi un esordio segnato, una prestazione positiva è sempre più incoraggiante.
Ora non ho capito bene il nesso tra il fatto che ci sia il calcio femminile e quindi allora una donna arbitro può arbitrare nel calcio maschile, questo ancora mi manca.
Vabbè,
come puntini, però in effetti diciamo che il movimento femminile all'interno di un ambiente puramente maschile come era quello del calcio, ecco, il fatto che la macchia si stia espandendo non può far altro che piacere, ecco, secondo me sarà interessante, ecco, vedere donne arbitro in momenti molto convulsi della partita, quando di solito i calciatori si fanno, sai, hai presente quei momenti in cui vanno tutti intorno all'arbitro e sono anche abbastanza minacciosi. Sarà interessante vedere, secondo me invece servirà ai giocatori per mantenere il dovuto rispetto alla figura arbitrale, maschio o femmina che sia. Questo comunque era una piccola introduzione a questo evento che di fatto è storico, perché da più di 100 anni il calcio in Italia esiste e mai in questi più di 100 anni un arbitro donna aveva diretto una partita giocata. Invece quella della Juventus, torno al calcio giocato rapidamente con un triplo salto mortale, Juventus che torna alla vittoria. Allegri aveva detto, l'allenatore della Juventus, il livornese anche lui, giusto per
e
la
basta
statistica,
basta adesso
Allegri aveva detto: dobbiamo aprire un nuovo ciclo con queste 11 partite, sarà importante mantenere i nervi saldi e non reagire di foga come abbiamo fatto nelle ultime partite. Ecco, il 3-0 maturato a Torino contro il Bologna sembra essere il risultato di questo approccio. Sentiamo le parole dell'allenatore della Juventus al termine della partita.
È stata una buona ripartenza, una bella vittoria, soprattutto una vittoria equilibrata, dove non abbiamo fatto un forzo iniziale, perché c'era il rischio che magari non sbloccando la partita perdevi un po' di certezze e di lucidità. Invece non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, una partita ordinata, senza strafare, di compattezza, e piano piano poi le cose sono venute, quindi devo fare solamente complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto. Quando saremo tutti al completo avrò la possibilità di girare di più. Oggi i 5 che sono entrati molto bene, e in questo momento, giocando una volta ogni 2 giorni addirittura, i cambi diventano determinanti.
C'è da dire che la Juventus non aveva iniziato bene il campionato, anche perché comunque uomini chiave come Pogba e lo stesso Di Maria non erano disponibili. Vittoria maturata da tre gol di tre nuovi e semi nuovi arrivi: Kostic apre le danze al 24esimo, Vlahovic che ha nel Bologna una delle sue vittime preferite raddoppia al 59esimo, chiude Milik che ha avuto un impatto veramente importante sulla Juventus al 62esimo. Juventus che quindi con questi tre punti si porta a quota 13, al settimo posto, sempre lontana, ma insomma sembra che una guarigione per i bianconeri sia possibile. Adesso non so cosa fare, Massimiliano, mi consulto anche con te.
Una battuta finale sulla Formula 1, visto che abbiamo soltanto un minuto, giusto per informare chi ci ascolta su quello che è successo.
Ma mi ci è voluto un po' di tempo anche a me per capire cosa sia successo, perché ci è voluto più tempo per stabilire e rendere ufficiale il nome del vincitore di quanto sia stato necessario al pilota messicano Sergio Perez per vincerlo questo Gran Premio. Praticamente è successo che Leclerc per l'ennesima volta è partito in pole position ma non ha vinto, è stato sorpassato subito all'avvio da Sergio Perez, che poi ha mantenuto la leadership. Però poi c'è stato un po' di analisi da parte delle autorità, perché sembrava che non avesse rispettato la distanza da una safety car. Non è successo niente, alla fine ha vinto Perez, Leclerc secondo, e quindi rinviato ancora una volta l'appuntamento per la Ferrari con la vittoria.
E con questo è davvero tutto. Grazie da Massimiliano Gugale, grazie da Andrea Pagani per averci ascoltato fin qui. Il programma torna puntuale domattina alle 8. Davvero una buona giornata.
Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.